Le 8 e 18 minuti di venerdì 29 gennaio, siamo al telefono come ogni venerdì col nostro collega e amico Chicco Fresu, direttore di UTG. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Come ciao, ci Chicco. Senti oggi? Un po' meglio?
Come ogni venerdì.
Cioè male. Non diciamolo.
Male, ma secondo me è un problema nella tua cornetta però, perché io ti ho messo a manetta adesso.
No, oggi mi sento appena meglio.
Meglio. Intanto Chicco ci ha già, diciamo, bacchettato, perché ci ha detto: guardate che l'hanno aperto ieri sera il reparto di Sassari, quindi è entrato in funzione ufficialmente la nuova rianimazione ieri giovedì.
Sì, hanno fatto i primi trasferimenti di pazienti nel pomeriggio. L'operazione è stata raccontata in un dettagliato comunicato stampa della AO di Sassari, che aveva bisogno di lanciare un segnale di positività, visto che hanno grossi problemi con il virus dentro l'ospedale.
Lì, perché lì è riscoppiato un bel casino dentro l'ospedale. Nel frattempo però, appunto, è stato finalmente, quindi hanno trovato anche il personale per questo nuovo reparto, perché lì il problema era soprattutto quello, giusto?
Sì, hanno attivato non tutti e 30 i letti, posti letto, sì. Ne hanno attivato credo 23.
Sì.
Ci sono a disposizione, ve lo leggo al volo, ci sono a disposizione i medici all'interno della terapia intensiva, saranno operativi 20 medici anestesisti, 39 infermieri e 16 operatori sociosanitari.
Ma li hanno assunti o li stanno spostando da un reparto all'altro? Cioè è un gioco di domino che stanno facendo tra i reparti, visto che ne hanno uno chiuso?
Sono gli aerei di Mussolini che girano.
Oppure li hanno assunti, cioè che è gente in più o sempre la stessa gente? Questo vogliamo capire.
Sempre, credo che sia sempre la stessa gente, anche perché dobbiamo sottolineare il fatto che c'è scritto che saranno operativi.
Gli cambiano il badge, tanto con la mascherina non si vede, tu dici no.
Esatto,
gli
cambiano il badge. Si cambiano la mascherina e vanno nell'altro reparto e comprano la.
Vabbè, noi ci sorridiamo, però insomma.
Comunque, quello noi abbiamo aperto oggi, non so se tu hai ascoltato l'introduzione su questa, diciamo, narrazione secondo la quale oggi ci dovrebbero far rientrare in zona gialla, non si sa bene basata su che cosa. È vero che la speranza è l'ultima a morire, abbiamo detto, però insomma, su che cosa si basa questa speranza che oggi la Sardegna venga graziata?
A parte il ministro.
Guarda, ecco, sì, il ministro che in questo periodo ha ben altro a cui pensare, quindi anche volendo difficilmente potrebbe adottare un atto politico.
Certo.
Io questa situazione la vedo, l'ho un po' paragonata a quella di chi, la metafora la capiranno bene i cagliaritani, di chi si trova sull'asse mediano, sta andando a tutta velocità dal Poetto verso in direzione Sassari. A un certo punto si rende conto, si ricorda che c'è l'autovelo, si frena di colpo e ci passa a 71 e gli arriva la multa quando il limite è 70 e dice: ma io ho superato solo di un chilometro orario il limite di velocità. Ma la multa arriva perché il limite è quello, è te la becchi, quindi puoi anche presentare il ricorso, ma se la legge prevede un limite
E questo è. Sì, questa è la realtà delle cose, però sta di fatto che sento ogni tanto lo senti queste cose?
Io ricevo dei messaggi, purtroppo. Sono iniziati da tempo.
Spegni le notifiche.
Adesso sì.
Allora, Chicco, il discorso è che da parte degli organi di informazione, anche dei media, insomma, un po' questa cosa viene assecondata, questa illusione che possa arrivare oggi il miracolo nei titoli, nell'enfatizzare questa attesa del venerdì, cioè quando segnali in questo senso proprio non ce ne sono. Per cui io non alimenterei, soprattutto nelle categorie interessate, parlo dei baristi, di chi ha ristoranti, l'illusione che da domenica si possa riprendere a lavorare, perché c'è il rischio che qualcuno magari si organizzi, inizi a mettere in stand by il personale, a fare la spesa, a chiamare i fornitori, e non è bello questa cosa.
Credo,
no?
Che ormai anche fra gli operatori, fra i ristoratori, coloro che potrebbero riaprire in caso di stravolgimento poco probabile, anche fra loro ormai c'è una conoscenza approfondita delle regole che sono state imposte, quindi non so chi possa confidare nella
sicuramente anche della retorica, diciamo, dei media su questa vicenda qua, che ogni volta cercano di montare un caso, un'attesa, di creare una suspense anche su cose che non ci sono. Tra l'altro oggi, diciamolo, c'è una manifestazione silenziosa, molto civile, di tutta la categoria. Ieri si sono riunite i rappresentanti di categoria, commercio, confesercenti, confartigianato, cioè tutti quelli che sono molto penalizzati da questa situazione, e credo a mezzogiorno uscire usciranno fuori dai loro esercizi in silenzio, in segno di protesta, mentre una delegazione andrà sotto la sedia del rappresentante del governo a manifestare. Però ecco, quello che si chiede di fatto in questo momento, mi sembra di capire, è di bloccare completamente tutti i tributi, tutte le tasse a carico
di questi esercizi, delle categorie
più colpite, l'unico modo,
no,
concreto di intervenire in una situazione già disastrosa.
Sì, oggi faranno questa manifestazione che mira a inondare la rete di video con un hashtag comune. La loro richiesta è appunto quella di bloccare i tributi. Si era anche ipotizzata, ma è una cosa, c'è stata la fiammata di un giorno ed è morta, l'ipotesi dello sciopero fiscale. In qualche modo loro stanno cercando di trovare una soluzione per riuscire a avere un minimo di borsa per poter riprendere, perché dopo queste due settimane, come sembrano essere, perché anche la settimana prossima rimarranno chiusi, per poter riprendere, avere un minimo di liquidità per poter sopravvivere, perché sono devastati da questa situazione. Visto che non c'è il sistema dei ristori, come è stato organizzato a livello regionale, non funziona alla perfezione, l'abbiamo visto anche ieri.
Mamma mia.
E questa è la situazione, anche se loro magari qualcosa in più l'hanno preso. Poi lì non si capisce perché alcuni dicono, sostengono di aver preso per intero i contributi del governo, altri sostengono che non sono arrivati, che le casse integrazioni sono in ritardo, quindi qualcuno ha visto solo e qualcuno no. Insomma, situazione per questi
disastrosa, a dir poco disastrosa. Per fermarci al tema regionale, la regione a favore di queste categorie di cui sopra al momento non ha stanziato praticamente, cioè ha stanziato ma non ha erogato niente. Il famoso bando ristori è stato per l'ennesima volta rinviato. Anche quello sarà
a febbraio.
Il giorno dopo
siamo stati spostati uno al 1 febbraio e l'altro al 2 febbraio. Spero che il tecnico informatico, certo, sia al lavoro lacrimente in questo fine settimana.
Crediamoci.
Però anche affidare non capisco neanche il click day applicato alla categoria dei lavoratori autonomi, perché anche là puoi introdurre dei criteri per valutare i singoli casi, ma nel caso
click day è un sistema da abolire.
Sì, è ridicolo.
Una follia soprattutto quando, voglio dire, fai il click day ma non hai la banda, non hai i server, non hai la ridondanza di sistema, per cui è un sistema già odioso in partenza perché è una lotteria, ma se lo fai anche con degli strumenti, diciamo, che hanno delle lacune tecniche importanti. Poi ieri c'è stata questa ipocrisia di un comunicato dell'assessorato al lavoro che ha detto per cause non dipendenti dal grande traffico ma da un problema tecnico
casuale,
ti vuoi veramente salvare la faccia così?
Anche in questo caso, qualora fosse così, sì, avrei dato maggiori spiegazioni. Non avrei detto non è stato quello ma è stato altro, avrei detto non è stato quello ma è stato esattamente questo.
È crollato il server.
Bisogna spiegare le situazioni, perché in questo periodo sta mancando molto la trasparenza rispetto a ciò che accade e che non funziona. Nel momento in cui si capisce che cosa non funziona, bisogna dire perché non ha funzionato, non nascondersi dietro parole vaghe che lasciano molti dubbi.
Anche perché poi alla fine ieri il sito di Sardegna Lavoro, il SIL, era l'unico a non funzionare. Tutto il resto della regione andava tranquillamente.
Sì, ma poi ragazzi, quindi parlare della sicurezza dei dati. Cioè ieri hanno utilizzato una piattaforma per fare un click day al quale hanno partecipato, immagino, migliaia e migliaia e migliaia di persone, perché la platea, abbiamo detto, forse era di 10-15 mila a fronte di 1000 fortunati che avrebbero potuto avere questi soldi, ma il sito aveva, e c'era scritto tra l'altro, non proteggeva i dati, non era sicuro. Quindi tu stavi introducendo dei dati su te stesso, sul tuo lavoro, sulla tua attività, sui tuoi compensi,
chiedevano delle fatture, delle cose, ragazzi,
dati diciamo sensibili, all'interno di una piattaforma palesemente non sicura. Cioè questa è una cosa gravissima che la regione Sardegna, voglio dire, probabilmente non si sono resi conto della gravità di una cosa del genere. Cosa ne pensi, Chico?
No, ma io penso che se ne siano resi conto, però pur avendo avuto tempo per organizzare tutta la macchina, evidentemente non si sono adoperati affinché tutto andasse per il meglio. Qui stiamo parlando poi dei dati, l'importanza della gestione dei dati forse non è ancora chiara, probabilmente agli utenti che stavano rivelando un sacco di elementi che li riguardavano, che rimarrebbero nella disponibilità di delle un sacco di persone che potrebbero fare.
No, ma soprattutto se è un server non sicuro, al di là dell'uso che ne può fare la regione, è un server nel quale possono, può entrare chiunque, probabilmente un hacker, uno smanettone un po' smaliziato,
sì, sì, e prendersi tutto.
Cioè, voglio dire, tu regione puoi fare una cosa del genere? Puoi fare una cosa del genere? Ma cioè,
beh, no, ragazzi, stiamo parlando di un sistema che non ha retto agli accessi, perché questo alla fine dovrebbe essere successo, e quindi non vedo come si possa pensare a un ulteriore livello. Sull'importanza dei dati ne sono consapevoli, però non hanno adottato contromisure per difendere
di nessun
questo
tipo. Sì, comunque, per non parlare, l'abbiamo anche detto prima, della gabella dei 16 euro, che insomma stai andando a chiedere un'ulteriore vabbè, spesa della
la marca da bollo te la giochi al prossimo giro, non è che si brucia, no,
certo,
cioè rimane lì.
Ci mancherebbe altro, però caspita,
però
puoi
qualcuno
anche
ieri
evitare,
diceva
dai,
abbiamo speso 16 euro per una marca da bollo, se mettiamo 16 euro tutti quanti facciamo una class action niente male contro la regione Sardegna, perché 16 euro per ciascuna delle persone che ha partecipato a questa gara, e probabilmente abbiamo detto saranno stati 10-15 mila,
probabile,
fa una bella cifra, la paghi una parcella di un avvocato, eh?
Sì,
adesso vedremo il primo e il 2 febbraio cosa succederà, e speriamo che vadano a buon fine le operazioni. Certo è che quando si passa da certi uffici si rilevano sempre problemi, come era successo, perché più o meno siamo nella stessa area tecnica della richiesta di cassa integrazione, e sappiamo com'era partita la vicenda delle casse integrazioni in Sardegna, con richieste che venivano mandate col contagocce al ministero, eravamo
sì, ma di click day da burletta ne abbiamo visto negli ultimi mesi tanti. Pensiamo a quello dell'area metropolitana, fatto da molte imprese sul tema della digitalizzazione, quindi del passaggio alle nuove tecnologie, degli strumenti informatici, anche quello andato in tilt dopo pochi secondi, con lettere con mail di conferma che sono arrivate un po' random.
Ma sai come, guarda, è la posizione più giusta rispetto a click day è stata quella del presidente dell'ANCI Emiliano Deiana, dovrebbe essere illegittimo in una pubblica amministrazione per i problemi che crea puntualmente e per il sistema che sono costretti a subire coloro che hanno bisogno di poter accedere a quelle risorse, che si trovano umiliati a rimanere ore di fronte a un computer nella speranza che arrivi un ok, invece arriva la schermata di operazione fallita.
Chicco, un'altra informazione che ti chiediamo, se hai dati recenti, sta proseguendo lo screening di massa del professor Crisanti? Perché noi negli ultimi giorni abbiamo sentito parlare di lui solo per delle dichiarazioni abbastanza spiazzanti riguardo il fatto che forse quest'estate non si andrà al mare. Ieri l'ho visto da Formigli che diceva,
da
Formigli ha detto che per altri 2-3 anni useremo la mascherina. Cioè, secondo me sta facendo di tutto per diventare una specie di pindaccio, credo.
Sì.
Esatto, lo chiamano Crisantelli,
lui ne è consapevole, perché fa queste dichiarazioni. Un altro giorno, a un giorno da pecora, ha detto: sì, no, non è detto che potremmo andare in spiaggia, però non fatemi passare come il peggiore.
Tu puoi essere anche quello che dice le cose come stanno, un tra virgolette un pessimista, un realista, però a quel punto non venire in Sardegna a raccontarci che in 4 mesi tu sistemi le cose e fai diventare la Sardegna come la Nuova Zelanda,
sì,
cioè l'isola COVID free, perché non si fa in questo modo. Sul piano operativo quell'esperimento secondo me sta fallendo, perché non si fa in quel modo, e comunque questa cosa cozza, perché se tu stai dicendo non stai facendo neanche un favore alla Sardegna andando a dire in giro che quest'estate al mare non si va. Io penso a chi prenotando una vacanza per quest'estate al mare, se sente il professor Crisanti che dice che quest'estate in spiaggia probabilmente non si potrà andare, beh, magari c'ha qualche ripensamento. Non è che sta facendo un grande favore alla Sardegna intesa come località turistica con queste dichiarazioni?
No, dal punto di vista della politica e diplomazia mi sembra che sia abbastanza carente l'uomo. Dal punto di vista scientifico resta ancora aperta la domanda, e al momento non si riceve risposta sul perché sia trascorso un mese, o trascorrerà un mese, tra lo screening in Ogliastra e quello del Nuorese, che dovrebbe partire nel primo fine settimana di febbraio.
Ma io faccio una previsione, lo sai, che finisce come il comitato tecnico scientifico, con delle lettere,
si annacqua tutto,
tanti
dici?
Saluti e grazie. No, tanti saluti, perché tu puoi prendere anche Einstein come consulente della regione, ma se poi non gli metti a disposizione la struttura, il supporto operativo per fare le cose, gli esperimenti falliscono. Il rapporto di questa presidenza con i suoi consulenti, ahimè, è già dimostrato. Dici da come sono andate le cose col comitato tecnico scientifico?
Guarda, se c'è qualche problema o no, si potrebbe capire se qualcuno rispondesse a questa domanda. Era previsto che venisse fatto un mese dopo il secondo passaggio dello screening? Perché se, se era previsto prima e allora c'è stato qualche problema, c'è stato uno slittamento, ci sarebbe da capire quale è stato il problema. Se invece era programmato un mese dopo, bisognerebbe spiegare qual è l'utilità di fare dei controlli a pettine sui territori a distanze così lunghe di tempo.
Sì, ma tra l'altro basterebbe andarsi a riascoltare quello che Solinas e Crisanti avevano raccontato in conferenza, diciamo, in conferenza
durante
stampa,
durante la presentazione
del progetto, e mi sembra di ricordare che il cronoprogramma fosse diverso, quindi già lì c'è una contraddizione. Hai ragione tu, oggi sarebbe bello poterlo chiedere.
Cronoprogramma preciso non avevano dato, credo che dovesse essere ancora tutto pianificato.
Beh, io poi però ricordo di aver letto che nel giro di due o tre mesi la Sardegna sarebbe stata coperta a tappeto e che noi saremmo stati probabilmente liberati dal Covid prima, grazie
entro
a questo
l'estate.
Sì, entro l'estate, sembrava, prima ancora del vaccino.
Sembrava un'operazione massiva, cioè sì, di quelle cose, arriviamo quasi da occupazione militare. Testiamo tutti e veramente in poco tempo siamo isola Covid free. Questo era.
Sembrava un'operazione massiva anche quella del vaccino, era partita abbastanza bene e adesso scopriamo che prima di un mese e mezzo non si arriverà neanche in Sardegna, non si arriverà neanche agli ottantenni.
Esatto.
Tra un mese e mezzo inizieranno le vaccinazioni a un'ulteriore categoria fragile, perché adesso la priorità viene data agli operatori dell'RSA.
Sì, poi scopriamo che anche nel mondo della sanità si sono infiltrati un bel po' di non aventi diritto. Adesso non so in Sardegna, però ieri
in Sardegna siamo tra le regioni nelle quali la percentuale di non operatori non sanitari è più bassa, fortunatamente.
Beh,
abbiamo invece
questo.
Il pregevole esempio della Lombardia, dove abbiamo percentuali elevatissime.
50% dei tamponi.
In Sardegna siamo al 16%, se non ricordo male, quindi nella media però lì bisogna considerare che sono gli amministrativi degli ospedali, che quindi magari fanno un numero, che comunque stanno a contatto con
me ha spaventato molto il fatto che si sia affrontata questa fase qua senza un protocollo chiaro, nel senso, ieri sentivo intervistati sempre nel programma di Formigli, parlavano di diversi casi dalla Sicilia alla Lombardia e dicevano sì, noi sono arrivati in ospedale, poi quando arrivano qua
bisogna farli
perché magari qualcuno non si presenta e allora chiamiamo, però non ci sono delle indicazioni precise su chi chiamare in questi casi.
Come formare
delle liste d'attesa
di aventi diritto. I protocolli erano chiari, si parte dagli operatori sanitari. Poi è stato deciso di estenderlo agli operatori non sanitari degli ospedali, che comunque lì lavorano,
sì,
e che mi sembra anche una scelta giusta. Poi si doveva passare ai dipendenti e agli ospiti dell'RSA, perché sappiamo dei focolai che ci hanno anche portato in zona arancione a noi sardi, e poi si doveva passare alle categorie fragili esterne agli ospedali, che erano quelle dei pianti.
Sì, però questo Chico,
stato stabilito.
Questo
chi
è l'ordine...
devi chiamare se non viene rispettata questa cosa? La Procura della Repubblica.
Ecco, tu dici direttamente così. Perché quello a cui fai riferimento tu è l'ordine, dei vari scaglioni della grande
le
processo.
Le categorie, diciamo.
Le macro categorie.
No?
Ma se tu stai facendo la categoria appunto dei sanitari, se nella prima fase non è possibile che il 50% di quei tamponi finisca impiegati autisti o a parenti. Abbiamo visto il caso di parenti di amministrativi di un ospedale siciliano, cioè il direttore amministrativo ha fatto vaccinare anche il marito avvocato e la figlia diciottenne, questo in Sicilia, ma di casi così ce ne sono stati tantissimi segnalati. In Sardegna non ci risultano casi così
se
clamorosi.
Se le percentuali sono queste, probabilmente
ne sono
così
pochi,
e poi ne sono solamente pochi vaccini.
16-17%, sempre la fondazione Gimbe ci ha
dato questa. Beh, a proposito di vaccini, sull'Unione c'è un trafiletto, io non avevo contezza di questa notizia, che stanno cercando dei finanziatori per realizzare le primule. Perché ci sono da fare anche questa roba qua, cioè se tu dai, che ne so, dai 400 euro avrai una sorta di nota ufficiale di ringraziamento, una primula intera, se tu la vuoi finanziare come privato, 400.
C'era prima un gazebo,
400.000 euro, ma ti danno la targa. Ci mettono
bellissimo,
la targa. Finanziato
bellissimo.
Da Radio X,
no,
ad esempio. No.
A me
se avete soldi che vi avanzano, poi li mettete lì nel piazzale. Quando
ma secondo
finito,
voi lo sponsor della primula ci avrà un 10-15 vaccini, da offrire ai suoi ospiti? Così,
no, questa... potete chiedere, informarvi.
No,
oppure potrebbe la regione potrebbe comprare una primula, magari perché c'ha due autisti, svoltiamo.
Ma va. La primula sponsorizzata veramente ancora mi mancava. Va bene, Chico. Buon fine settimana.
A voi.
Grazie.
Ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie.
Ciao,
grazie
ciao, mille. Ciao, ciao.